Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questa è una di quelle domeniche, una di quelle letture che uno non vorrebbe incontrare mai nella vita, mai seriamente perlomeno, perché noi che siamo grandi esegeti della scrittura, nel senso che sappiamo spiegarla sempre a nostro favore, quando poi ci troviamo di fronte a queste pagine così lapidarie, lì non sappiamo più dove metterci, nel senso che avremmo la capacità per discernere, ma d'un tratto vi rinunciamo totalmente. Infatti tu le hai sentite queste parole. O invece sei stato così catturato da qualcuno che ti sei distratto e non hai ascoltato niente. Sei riuscito a mantenere le orecchie aperte e il cuore aperto a questa parola per tutta la lettura? Perché questa parola diceva di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti percuote la guancia destra, porgi l'altra guancia, che proprio è una logica che non sta né in cielo né in terra. Di fronte a questa logica noi prendiamo sempre una decisione, sempre la stessa, e diciamo: Signore, fin qua ci è piaciuto, ma qua hai detto qualcosa che non abbiamo capito più, qua sei andato per prati, qua hai detto proprio, oppure non volevi proprio dire questo, magari non è proprio il senso letterale. No, porgi l'altra guancia, perché diciamolo chiaramente, porgi l'altra guancia vorrebbe dire offrirsi alla possibilità di essere schiacciati dall'altro. È forse questo che vuoi? E Gesù della croce ti direbbe sì, allora diresti no, allora è proprio questo che io non voglio. E quando noi diciamo questo, amici, mica stiamo pensando ai grandi nemici della cristianità, che ne so io, a quelli che combattono contro la fede, contro il nostro piccolo cuore. Noi ci stiamo riferendo a quelli che vivono con noi a casa nostra, al marito, alla moglie, ai figli, agli amici, alle cognate, a tutti quelli che ci stanno intorno e che ci mettono sempre in difficoltà tutte le volte che dobbiamo passarli al vaglio di questa parola così strana, così lontana, così incomprensibile nella sua semplicità, anzi nella sua immediatezza, perché più chiara di così a chi ti... Allora io lo so che cosa stai pensando, ma allora se le cose stanno così, quale sarebbe questa logica che mi aiuterebbe a capire una cosa assolutamente inaccettabile dal punto di vista umano, dal punto di vista semplicemente logico? Quale sarà questo pensiero così profondo, così alto? Beh, per leggere questa pagina dobbiamo tornare... Matteo sta scrivendo agli ebrei, sta scrivendo a gente che sa bene di che cosa si parla. Infatti conclude questa parola dicendo: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro nei cieli celeste. E qua questa espressione, tratta dal greco, no? Perché Matteo scrive in greco, riporta la versione del Levitico, che adesso andremo a vedere, ma la riporta in un modo un po' diverso. Che diceva il Levitico? Cioè, che diceva la legge? Che diceva la Torah? Che cosa sapevano questi uomini? Perché Gesù comincia dicendo: sta scritto occhio per occhio, dente per dente. Tutti sapevano benissimo cosa voleva dire. Ma sta scritto anche, lo dice il libro del Levitico, siate santi perché io sono santo. Ecco qual è la chiave di lettura per entrare dentro questa logica strana, per questo paradosso che la Chiesa oggi mette davanti alle nostre coscienze, impaurite, intimorite da una legge che non sa, che non sappiamo comprendere, che pensiamo di non poter attuare, la legge dell'impossibilità dell'amore al nemico. Dice allora il libro del Levitico, diceva la prima lettura: non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. E faceva precedere queste parole dicendo: siate santi, non come io sono santo, ma perché io sono santo. Se avesse detto siate santi come io sono santo, vediamo un po' che cosa avresti obiettato. La solita cosa, quella che dici sempre. Quella che pensi sempre, cioè: ma Signore, ma tu sei santo, come facciamo noi a essere santi come te? Saremo santi un po' di meno, saremo santi nella ferialità delle nostre umili possibilità, saremo santi in quegli sforzi che riusciamo a fare per mantenerci appena appena in equilibrio in questa storia così paradossale che viviamo. Ma santi come te, questo ci è impossibile. Ebbene, il Levitico però non diceva siate santi come io sono santo, ma siate santi perché io sono santo. Allora, quali sono secondo voi i cuori pronti a comprendere questa logica, questa legge espressa in questa espressione del libro del Levitico? Sono pronti ad accoglierla quei cuori che riconoscono una connaturalità con la divinità del Signore, cioè quelli che dicono: siccome tu sei santo, perché tu sei santo e hai fatto noi a tua immagine e somiglianza, vuol dire che tu hai posto anche in noi almeno un germe di questa tua santità. Allora, se tu hai posto in noi un germe di questa tua santità, noi quando ti vediamo faccia a faccia, chi vediamo? Un giudice? Vediamo un giudice noi? Sì, amici, noi vediamo un giudice. Per questo ci sentiamo accusati ogni giorno, ogni momento, dal suo giudizio. Non siamo ancora riusciti a vedere nella sua santità trascendente e altissima, non siamo ancora riusciti a vedere la sua paternità, nonostante il suo figlio avesse preso la carne mortale e nonostante sia venuto in mezzo a noi a raccontarci la misericordia e l'amore che il Padre ha avuto e desidera avere fino alla fine dei tempi verso di noi. La sua santità è una caparra già dentro la nostra vita. Lui è santo, ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, noi possediamo parte di questa bellezza che chiamiamo, con questo termine così strano, con la santità. A questo San Paolo ci viene in aiuto nella lettera ai Corinzi dicendo: fratelli, ma d'altronde, ma non lo sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in noi? Questo è decisivo. Questo è decisivo per capire la parola di stasera. Oggi San Paolo direbbe: ma tu hai capito che sei il Tempio di Dio? E che cosa vuol dire che sei il Tempio di Dio? Vuol dire che hai uno Spirito che è lo Spirito di Dio, come una caparra, cioè come una casa già mezza comprata, già mezza tua, una casa che tu hai diritto di poter abitare perché qualcuno ha pagato questa caparra. Questo Spirito che ti è stato consegnato, che vive dentro la tua vita, è prova del fatto che Dio è, che questo tuo corpo, cioè che la tua storia, che la tua vita è un tempio, cioè un luogo della presenza di Dio. Non un luogo dove Dio sta nascosto nel cuore come nel tabernacolo, no, un posto, un luogo storico, la tua carne, la tua vita, la tua stessa storia attraverso la quale Dio vuole operare. Questo è il cambio di mentalità. Se tu pensi che il Tempio di Dio sia una cassetta di sicurezza dentro la quale Dio sta bene perché sta al riparo, questo non è possibile, non è cristiano, non c'entra niente con la nostra fede. La tua vita piuttosto è un luogo attraverso il quale può poiché Dio è presente e non è mai presente staticamente, ma è presente sempre offrendo se stesso totalmente, la tua vita allora è un luogo che deve mostrare, che può mostrare o almeno è chiamata a mostrare questa manifestazione della volontà di Dio. Dunque Dio dice: io sono santo, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza, ti ho fatto diventare tempio della mia presenza, cioè luogo dove io mi manifesto, accetta questa possibilità. Io attraverso di te voglio fare cose che tu non sei capace di fare. Voglio raggiungere l'uomo come tu non sei capace di raggiungere. Ma dillo chiaramente, ma tu quando giudichi la storia, quale filosofia usi? Quale modo di pensare usi? Quello di tutti i giorni. Uno mi ha acciaccato il piede e io gliene riacciacco due. Uno mi ha detto una cosa e io gliela ridico. Uno non va secondo la mia idea delle cose, allora lo rimprovero e lo metto giù per terra perché secondo me è giusto così. Ho assistito proprio poc'anzi a una cosa del genere. E tu dici, ma che questa è la giustizia? Ma tu hai visto mai Gesù che si comporta in questa maniera? Che prende, afferra le persone e dice tu stai sbagliando, te lo dico io, anzi guarda, se non mi dai retta sono pure affari tuoi. Come noi pensiamo di fare sempre la nostra giustizia. Allora dice San Paolo: se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Sai che sta dicendo? Sta dicendo: se tu a questo luogo dove Dio vuole manifestarsi impedisci di essere un luogo di giustizia, di grazia, di perdono, Dio ti travolgerà. Perché? Perché Dio è più grande del contenitore che hai tu. Se tu sei disposto ad aprirti, egli abiterà nella tua vita. Se tu ti chiudi, ti farà esplodere, perché non può essere contenuto dentro le logiche stringenti della tua vendetta, del tuo senso di rivalsa, del tuo giudizio, che per carità è santissimo, è giustissimo perché l'hai detto tu, perché è così e guai a chi ti contraddice. Ancora dice San Paolo: nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, cioè si crede di fare le cose giuste come dice il mondo, cioè usa la logica del mondo per fare la giustizia, si faccia stolto per diventare sapiente. Sai che vuol dire si faccia stolto? Vuol dire: io ho ragione, tu hai torto. Bene, io non mi rivarrò su di te. Aspetterò che il tuo torto venga verso di me quasi per distruggermi, sicuro che Dio in questa contesa non mi lascerà senza niente, non mi lascerà travolgere dalla tua malizia o dal tuo desiderio di travolgermi, non mi lascerà schiacciare dal malvagio e dall'odio. Io vi dico che questo è vero, che questo è esattamente quello che Dio può manifestare nella vita dei suoi figli. E cioè la possibilità di non essere schiacciati dai nemici nel momento in cui ci si offre come vittima, come luogo di perdono, come luogo di remissione del peccato del tuo prossimo. Tutto sta che tu abbia il coraggio, il desiderio e l'amore verso Dio per lasciarti fare, per lasciar fare Dio, per lasciarlo agire liberamente dentro i gangli vitali della tua esistenza. Dice ancora: quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro. Cioè nessuno si glori più delle proprie logiche umane. Dice: ma io però mi rifaccio alla teoria di o alla teoria di quell'altro e quindi quello che faccio è giusto. Nessuno di voi si lasci trarre in inganno dall'umanità, ma ognuno di noi riponga la speranza nella santità di Dio. Dio non è un Dio geloso, e lo è, ma non è in questo caso, invidioso, che vuole tenersi la santità per sé e la fa pesare alla debolezza della tua umanità. Dio, come dice la lettera Filippesi, si spoglia, il verbo si spoglia della sua divinità per metterti nelle condizioni di essere esattamente come lui, cioè di accogliere la divinità e di farla agire così come la divinità desidera agire dentro la tua storia. Di questo devono accorgersi gli uomini che stanno intorno a te. Allora, con questa chiave di lettura andiamo a rivedere la pagina del Vangelo di oggi che dice: se qualcuno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Che vuol dire? Se la logica, quella che usi tutti i giorni, non è buona, usane un'altra, quella migliore, quella che viene da Dio, quella che hai imparato da Gesù Cristo. Troppo incenso. L'incenso fa queste cose. Capito? Usane un'altra, usala come la logica buona. Questa, la guancia destra, la logica buona, questa ti permetterà di andare incontro al tuo nemico. Dice: a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Sai che vuol dire? Chi vuole mettere alla berlina la tua dignità, tu consegnagli la tua stessa identità. La dignità è un aspetto, una qualità della tua identità. La tua identità è tutto. Se tu hai capito che Dio è geloso della tua identità e non lascerà mai schiacciare da nessuno, allora lasciati portare anche dove l'altro vuole mettere per terra la tua dignità. Parleranno male di te, ti calunnieranno, diranno ogni sorta di male per causa mia, dice Gesù, ma tu sperimenta la beatitudine vedendo che Dio ha cura, ha cuore la tua identità e non la lascerà morire sotto le sferze del nemico. E se ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due, cioè se ti costringe ad entrare dentro le sue, il suo modo di pensare, tu va oltre, mostragli anche il tuo modo di pensare, quello che hai mutuato dal tuo rapporto con Dio, laddove la sua santità si specchia con quell'immagine attraverso la quale tu sei stato creato, laddove appunto si manifesta la sua grandezza. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e dirai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Questo, amici, è lo specifico del cristiano. Perché il resto, lo dice qua anche la scrittura, lo fanno pure gli altri. Il bene lo fanno pure i pagani, lo fanno pure gli atei, lo fanno tutti. Ma l'amare il nemico, questo è solo, è specifico della nostra fede e della nostra appartenenza a Cristo. Amare il nemico, dare una chance al nemico, la possibilità di rialzarsi dai giudizi che ha fatto contro di te e che hanno messo a terra la sua identità, dare al nemico la possibilità di far splendere quella santità che Dio ha posto nel suo cuore e che non riesce a manifestarsi a causa del suo peccato. Tu che hai sperimentato il peccato, ma anche il perdono del peccato, usa tutta questa misericordia per andare incontro al tuo nemico e salvarlo, anche là dove il tuo nemico ti fa oggettivamente del male. Il Padre nostro è santo, non è il detentore di una legge improponibile, altissima e troppo difficile da praticare. È così santo che non è geloso della sua santità. Ricordatelo bene, ti sta chiamando a partecipare della sua santità. Per partecipare della sua santità devi poter operare come opera lui. Se non ci credi o hai paura, sperimenta nella preghiera ai nemici, sperimenta nell'amore al nemico questa gloria che Dio è disposto a donarti e ti accorgerai che, lungi dall'essere schiacciato, potrai veramente essere testimone di questa logica di salvezza che Cristo sulla croce è venuto a inaugurare per noi. Sia lodato Gesù Cristo.